dire, anticipatamente nella narrazione, conti per conto di Socrate coloro che sono precedentemente intervenuti nel simposio. Come avete visto nella parte ancora limitata del suo intervento che abbiamo in qualche modo letto e commentato, i riferimenti ai discorsi precedenti sono in qualche modo palesi, lo diventeranno ancora di più, quasi con delle citazioni esplicite e con delle correzioni, quindi, delle manifestazioni di diverso parere procedendo. Ma comunque, nel momento in cui Iotima è giunta a portare socraticamente Socrate nella condizione di ammettere che tutto ciò che era lodato in amore non è una sua caratteristica, ma è caratteristica di ciò che amore desidera, quindi non è amore ad essere bello, amore desidera il bello, proprio perché lui il bello non lo possiede, in qualche modo può ricapitolare, convenendo allora con Socrate, che Socrate, in questo caso pensando come continuano a pensare i suoi compagni di simposio, ha scambiato l'amante per l'amato, ha cioè attribuito ad Eros tutto ciò che è oggetto del desiderio da parte di Eros. E come voi capite, anche ciò che abbiamo detto anche altre volte, si attiva effettivamente il vuoto proprio del percorso maieutico socratico, perché al posto della pienezza in qualche modo celebrata dalla presenza del Dio nell'orizzonte dell'esperienza umana, dove sostanzialmente la pienezza è del Dio ed è peraltro esperita come tale in qualche modo dall'uomo, sta invece l'elemento tormentato in qualche modo e comunque richiedente una sua pratica della ricerca, nel momento in cui amore venga rappresentato come figlio di Sinfonia e quindi in qualche modo segnato costantemente dalla mancanza, ma anche dall'attitudine a reagire alla mancanza attivando l'espediente, ecco che in un certo senso, come in parte abbiamo anche visto, cogliendo in questa descrizione anche in qualche modo il palinsesto di quello che sarà una vasta fenomenologia della situazione amorosa, anche in tanta letteratura successiva, abbiamo anche evidente l'immagine di amore come forte spinta soggettivante chi ne è in qualche modo toccato. Eros diventa quindi anche in un certo senso il ritratto dell'uomo che è positivamente posseduto da Eros. Chi è attraversato da Eros diventa, come nel mito qui usato da Platone è descritto Eros, capace di ricorrere ai più diversi espedienti, capace di ideare delle trame, capace di rincorrere gli oggetti che desidera. In sostanza, a fronte di un uomo attraversato dalla forza degli dèi, abbiamo in realtà un uomo che il daimon spinge a valorizzare al massimo i propri talenti, la propria intelligenza, la propria capacità di iniziativa. Tanto è vero che immediatamente dal punto in cui ci siamo soffermati, il discorso di Iotima slitta in direzione di un desiderio che è desiderio di sapienza. abbiamo visto che sostanzialmente Diotima ci diceva che la sapienza è pienamente realizzata negli dèi, ma la sapienza degli dèi è la sapienza acquisita superiore degli dèi, che non hanno nessun desiderio della sapienza perché ce l'hanno già. Diciamolo pure, gli dèi sono inservibili a questo punto. Mentre invece gli uomini si trovano sostanzialmente nella condizione di essere sospesi tra l'ignoranza e la scienza. Ed Eros, sebbene inteso, è Daimon che porta alla ricerca della scienza e all'abbandono dell'ignoranza. La vera ignoranza, come appunto diceva Diotima, con una valutazione credo ancora oggi credibile e utilizzabile, è essenzialmente quella di coloro che sono felici, contenti e orgogliosi di non sapere. Coloro che non sanno, che mancano di sapienza, ma ritengono che questa condizione sia una condizione giusta, positiva, addirittura doverosa, e che ritengono conseguentemente che la ricerca della sapienza sia un comportamento deteriore. Questi sono gli ignoranti, perché tutti coloro che non sanno perché non posseggono la sapienza sono semplicemente nella condizione di coloro che in varia misura la desiderano e in qualche misura la conseguono. Bene. E a questo punto Socrate ha accettato il principio per cui ci si è tutti sbagliati, lui compreso, attribuendo ad amore le caratteristiche di ciò che invece amore desidera. Ma a questo punto Socrate recupera un argomento che era stato trattato dagli altri, anzi era stato messo vistosamente in primo piano dagli altri simposianti. Amore produce benefici per gli esseri umani, è un benefattore degli uomini. Su questo era stato essenzialmente impostato il discorso tutti. Qui Socrate, che ha appena preso da Diotima a reimpostare rispetto a quella tradizione la riflessione su amore, però a questo punto chiede le conseguenze della trasposizione di Eros da Dio a Daimon, e da dotato di ogni perfezione a colui che desidera ogni bellezza, quali conseguenze viene ad avere allora questa dislocazione di amore per ciò che riguarda i benefici che amore comporta per l'uomo? E Diotima procede in questo modo. Amore, dice Diotima, è amore del bello. Ma allora, se come amante ama il bello, cosa desidera? Cosa ama? E Socrate gli risponde di possedere il bello, cioè ama il fatto che il bello possa diventare suo. Ma, dice appunto Diotima, cosa comporta l'eventuale riuscire ad avere il bello? E Socrate resta perplesso e prosegue Diotima, proponendo di sostituire al bello in questa proposizione il bene. Allora, se colui che desidera il bene, che cosa desidera? E Socrate risponde ovviamente che il bene diventa suo. E che cosa comporterà il fatto di aver eventualmente conseguito il bene, conseguirà il fatto di essere felice. E conseguentemente si potrebbe dire, ecco, che Eros diventa allora, attraverso il desiderio del bello, il desiderio del bene. Il desiderio del bene è il desiderio della felicità. A questo punto, peraltro, è lecito allora chiedersi per Diotima, anche per Socrate, se questo amore per il bene sia un desiderio comune a tutti gli uomini, presente. Come capite, la cosa è piuttosto importante in vista dell'impresa filosofica che sta per annunziarsi. Possiamo dare un valore universale a quanto abbiamo detto appena adesso del bene? Riguarda, abbiamo detto di Eros, riguarda tutti gli uomini? E a questo punto, peraltro, non resta un motivo di perplessità. Se tutti gli uomini amano il bene, perché nella nostra constatazione quotidiana vediamo che alcuni amano e altri no? Non tutti sono innamorati. E allora com'è che in realtà questa tensione desiderante dovrebbe riguardare? E qui, come vedrete, si inserisce in forma di esempio e di considerazione en passant un argomento che ci riguarda molto e che non a caso ritorna costantemente nelle perplessità dei lettori di Platone quando si trovano in qualche modo di fronte, magari attraverso una versione, come possiamo dire, interpretativa, univoca, di fronte al tema della negazione platonica della poesia e dell'arte, così come avviene nelle pagine della Repubblica. Ora dice Diotima, in realtà si dà nome a tutto ciò che è amore, si dà il nome di amore, ma soltanto alcuni amore vengono effettivamente ad altre specie di amore e di desiderio vengono dati altri nomi. E Socrate chiede un esempio e questo diventa l'esempio. Tu sai che poiesis è qualcosa di molteplice. Poiesis, poieo, poesia deriva da poiesis. Ogni atto per cui qualcosa passa dal non essere all'essere è poiesis. Dunque, qualsiasi cosa per cui ciò per cui una qualsiasi cosa passa dal non essere all'essere è poiesis, ovvero sia, poiesis è il fare che produce qualcosa che prima non c'era e dopo c'è. Una sedia, un vaso, una lampada, ma anche una tragedia, anche l'Elia dell'Odissea, anche i dialoghi di Platone. Tutto ciò che in qualche modo porta ad essere qualcosa che prima non c'era è frutto di un fare. Potrebbe essere chiamato poesia. Ma non tutto chiamiamo poesia, dice Diotima. Le varie operazioni dipendenti da tutte le arti, cioè le tecnai, sono poiesei, se i loro artisti sono tutti poietai. Eppure, tu sai bene che non si chiamano tutti poieti, ma hanno nomi diversi. Infatti non chiamiamo i vasai poeti o i falegnami poeti, anche se loro è esattamente un poiei, secondo la definizione di poiei.
simile, anche la loro sarebbe una poesia, cioè portare ciò che non c'è alla condizione di esserci. Ciò che tra l'altro ci torna alla mente tutte le volte che ci troviamo di fronte alla linea di discrimine tra ciò che riconosciamo come arte o letteratura e ciò che non lo è. Che è, come sapete, in molti casi una linea di discrimine non così agevolmente riconoscibile. Quante volte ci troviamo di fronte a degli oggetti che riteniamo delle opere d'arte, ma che stentiamo a inserire nelle nostre rappresentazioni dell'opera d'arte, perché si tratta di oggetti che hanno anche contestualmente una finalità banausica, per usare un termine platonico, una finalità pratica, una splendida sedia. È un'opera d'arte o è semplicemente il frutto di un artigianato? Pensate, tutto sommato, se noi ci proiettiamo su un'epoca vicina a noi, a una cosa come il design. Una splendida caffettiera o un elegantissimo spremiatore fa parte della nostra vicenda estetica oppure no? È un'opera d'arte oppure no? Per non andare proprio sul corrivo, sul giornalistico, perché sostanzialmente i vantaggi di fare questo mestiere sono tra l'altro anche quelli di poter apparire serenamente un po' dei mobè, ma insomma, come uno potrebbe chiedersi, le canzoni di un cantante particolarmente e autore di canzoni particolarmente riuscite, sono visto che hanno dei testi, i testi sono fatti di parole, sono letteratura o non sono letteratura? Gli si dà il Nobel o non si dà il Nobel? Quella qualità che è Gain, un po' nel nostro senso, è qualcosa che abbandona realmente tutte le altre forme di Gain. Se noi proiettiamo questa cosa in un mondo in cui la nozione di Gain forse non avrebbe molto significato, penso sostanzialmente cultura, ad esempio giapponese, so, l'arte della cerimonia del tè è qualcosa di artistico, è qualcosa di poetico, di Ikebana, l'arte di disporre i fiori, la calligrafia è arte. Beh, certo, identificano classi di oggetti che noi non siamo consueti identificare come quegli oggetti che consideriamo propri della produzione artistica o della produzione poetica. Però è anche vero che nel momento in cui noi classifichiamo degli oggetti come propri di una produzione effettivamente poetica, escludiamo dalla nostra definizione esattamente quel fare la cui qualità dovrebbe decidere della poeticità o no. Quindi qua qui Platone ci dà essenzialmente un problema costruito. Che cosa effettivamente distingue il fare dei poeti dal fare produrre cose di coloro che poeti non sono? Platone forse avrebbe una parziale soluzione che però credo sostanzialmente ci renderebbe perplessi nell'usare un discrimine netto. Il fare che è sorretto dall'invasamento divino è il fare che giustifica, per così dire, la più alta considerazione e che fa della poesia la poesia. Ma questo, come potremmo vedere, è un fare che non si lega esclusivamente a ciò che noi chiamiamo oggetto artistico, perché ad esempio è un fare che caratterizza la bellezza. clemenza e la bontà di opere come ad esempio le costituzioni, nel senso moderno, delle città. Chi fa buone leggi, ad esempio, produce delle cose buone e belle. Anche questo suo fare un poliedro, fare una legge come fare un vaso, e nello stesso tempo la qualità di questo fare è un po' diverso. Infatti, eppure, tu sai bene che non si chiamiamo tutti quelli, ma non tutti diversi, è solo una porzione della polis complessiva, distinta dalle altre, intendo quella che comprende la musica e i metri, è definita col nome del tutto. Solo essa infatti è chiamata polis, e quei di tutti gli artisti che posseggono questa porzione della poiesis. L'argomento sarebbe ulteriormente da sviluppare, anche se in questo caso il riferimento alla poesia è utilizzato solo apparentemente per un'esemplificazione. Perché adesso, come vedremo, così come si fa per poesia, che si chiama poesia solo una parte di tutto ciò che è in senso lato poesia, si parla di amore solo per una parte di tutto ciò che in senso lato sarebbe amore. Però è significativo che in qualche modo la poesia venga rimessa in gioco a questo punto, perché indubbiamente, a parte il fatto che il simposio è un testo letterariamente splendido, ed è un testo squisitamente poetico, oltre che filosofico, anzi, poetico per poter essere filosofico, secondo le modalità del rapporto di Colombo, vi è il fatto che nel corso del simposio vedremo sempre più in qualche modo messa in campo la qualità di partorire, come vedremo, nel bello, e quindi in un certo senso verrà costantemente in primo piano un'accezione positiva di ciò che noi intendiamo per artista, però costantemente corretta da quello che potremmo definire appunto una radicale necessaria insoddisfazione per ciò che nella poesia rinvia all'elemento limitante della nozione di poiei, che è appunto la produzione di oggetti. Perché in Platone le immagini, le poesie, i dipinti, tutto il resto sono buoni quando promuovono la salita verso l'alto. Sono come la pratica sessuale, negativi quando diventano un modo per arrestarsi. Se la spinta di Eros si sazia di qualcosa, può essere il rapporto carnale, può essere anche la stessa produzione artistica, per cui sostanzialmente si è contenti di... Questo sottrae la spinta di Eros al suo destino più alto, che è la contemplazione delle idee e, come vedremo, il partorire da parte dell'anima e segue questa traccia, l'uomo virtuoso, come l'uomo che è virtuoso per il suo filosoficamente contemplare per esempio la perfezione delle idee. Quindi, per così dire, la poesia va benissimo. Ciò che non va è la soddisfazione. Siamo una volta di più alla tensione tra scritto e non scritto, di cui abbiamo parlato più volte, no? La scrittura va bene, sì, però come possiamo dire, se noi guardassimo al dialogo platonico semplicemente come a un deposito di affermazioni, come un pensiero pensato stranamente distribuito tra più voci, saremmo al di fuori dell'operazione che compie Platone. Perché Platone c'è nel momento in cui si sta pensando. E nel momento in cui si guardasse alla sua opera esattamente come alla sua opera compiuta, da contemplare come qualcosa di fatto, definitivamente fatto, saremmo al di fuori della prospettiva. basti pensare alla stima che ha per Omero, per i grandi tragici, eccetera. È una gigantesca stima che opera cooperando con la spinta che egli produce in direzione di quella che è relativa a Dio. La poesia è il lavoro quando dice che è parte quando rinvia a questa destinazione. E d'altra parte la polemica con i sofisti, l'abbiamo detto più volte, si fonda su questo. I sofisti sono dei giocolieri della parola e sono soddisfatti di essere questo, secondo me. Soddisfatti di poter essere così convincenti, così spettacolari, così autosufficienti nella loro abilità. Ma si divorziano proprio per questo dal percorso necessitante che lega la parola, il pensiero e la verità. E quindi sostanzialmente sono da condannare perché fermano al loro livello un percorso che dovrebbe invece proseguire e andare più avanti. Lo stesso vale per l'amore. In generale ogni desiderio del bene e della felicità si verifica per tutto, nel sommo e assoluto amore, ma di coloro che lo cercano per motivi di sentieri attraverso gli affari, la ginnastica, la filosofia, non si dice né che amano né che sono amati. Come coloro invece che tendono e si appassionano in una certa forma particolare, prendono il nome dell'intero amore e amanti amano. In un certo senso si è dato in una qualche misura ragione a un tema che era stato presentato in precedenza, quando sostanzialmente forse tempo ieri simbolo amore era stato rappresentato come una forza che va al di là della cornice dei rapporti umani della città. Insomma. È vero, amore è tutto verbale, ma non chiama essenzialmente come amore alla passione che in qualche modo la bellezza di qualcuno per quanto. E che significa che occorre anche effettivamente sciogliere una remora legata a un'invenzione importante, non a caso così vistosamente proprio attraverso questo dialogo, diffusa nella cultura dei secoli successivi, che era quella che era stata proposta da Aristotele. E qui viene letteralmente attraversato da una pointe che Aristotele, e che non a caso dopo tenterà di. C'è chi dice che coloro che amano vanno in cerca della metà di se stessi. Niente, non è detto. Guardate, quando ho detto di Aristotele, gli uomini, un tempo e loro voci sono stati pochissimi. Quindi amore è una bella definizione, una definizione importante, non è mai filosofico. Amore è amore dell'intero. Amore è ciò che ci ispira il nostro essere costituiti come separati. Amore è volontà di ricongiungersi nella non divisione, tema che come abbiamo visto è destinato all'uscureggiare il mondo. Ma io dico che l'amore non è amore né della parte né dell'intero. Nel caso che, amico mio, non sia effettivamente un bene, dato che gli uomini si lasciano tagliare volentieri e mani e piedi se si avvedono che le loro membra sono malvagie. Non ciò che gli è proprio, credo uno ama, e a meno che uno non si definisca il bene come proprio e personale, il mare come strada. In realtà gli uomini non amano altro che qui invece. Ovvero, il problema, dice Liotima, non è la ricostituzione dell'intero, perché gli uomini non amano essenzialmente né il tutto né la parte, amano più radicalmente il bene e amano essenzialmente un bene che non può essere identificato né col tutto né con la parte del loro corpo o della loro individualità, che è sostanzialmente è qualcosa che essi hanno già e che non hanno motivo in realtà di desiderare. Dunque, riprese, possiamo dire semplicemente che gli uomini amano il bene? E non si deve forse anche aggiungere che amano possedere il bene? Quindi l'amore è il desiderio di possedere il bene per sempre. Allora, in cosa consiste questo desiderio di possedere il bene per sé? E qui arriviamo alla formula decisiva per molti versi, che non a caso Socrate, nel momento in cui Diotima gliela propone, dichiara essere oscura. Tanto è vero che si esprime dicendo che per capirla occorrerebbe un indovino, qualcuno esperto essenzialmente di interpretazione di oracoli. L'affermazione di Diotima sembra quindi un'affermazione oracolare e sappiamo che ovviamente gli oracoli sono sempre veritieri ma sempre ingannatori di coloro che si ingannano nell'interrogarli e nell'ascoltarli. Questa è la formula di Diotima. Estigar tuo topos en calor, cae catato soma, cae catate psiche. Allora, l'attività promossa d'amore nella ricerca del bene perenne consiste nel partorire nella bellezza, nel bello, anzi, è in calò. Caica tanto soma, sia per ciò che riguarda il corpo, caica tanto psiche, sia per ciò che riguarda l'anima. Avete presente prima la poesia, no? Che il male aveva questa caratteristica, porta ad essere ciò che prima non c'era. E adesso si dice che questa attività attraverso la quale siamo nella dimensione di amore consiste essenzialmente nel partorire nel bello sia nel corpo sia nell'anima. Partorire nel bello. Che bello e bene, come vedete, si abbinghiano sempre di più uno all'altro. E appunto Socrate dice che non capisce sostanzialmente, che vi sarebbe bisogno di una spiegazione, e quindi Diotima si dispone a darne un'ulteriore elucidazione. Ma io, aggiunse, te lo dirò più chiaramente, tutti gli uomini, o Socrate, concepiscono e nel corpo e nell'anima. E una volta che siamo giunti a una determinata età, la nostra natura desidera partorire. Però non può partorire nel brutto, ma solo nel bello. E l'unione di un uomo e di una donna è il partorire. Questa è cosa divina negli esseri immortali e cosa immortale il concepire in generale, che d'altra parte non possono realizzarsi nella disarmonia. Il brutto è in disarmonia, il bello in armonia con tutto ciò che è divino. Qui sostanzialmente ci ritroviamo di fronte alla messa all'opera di una distinzione che avevamo visto sin dall'inizio, dichiarata attraverso la distinzione tra Venere Urani e Venere Pandemia. L'uomo è contemporaneamente corpo e animale, ma è anche altro. Qui in qualche modo la distinzione soma-psiche.
Il corpo è mortale e l'anima è immortale. Ora, nell'ordine fisico come in quello psichico, l'evoluzione dell'individuo umano porta al desiderio di generare. E generare è sempre comunque generale nel bello, perché il generare è essenzialmente legato alla produzione armoniosa delle condizioni del generare. L'unione di un uomo e di una donna. E non a caso negli esseri mortali, per gli uomini che sono come sintesi, come sinolo di corpo e di anima, mortali secondo il corpo, la generazione diviene un modo di ricerca della immortalità. L'essere umano, in altri termini, a livello più basso, si va di bene, al suo livello più basso di questo tentativo, tenta di rendersi immortale attraverso la stirpe. Questa cosa che in un certo senso abbiamo già visto nella centralità genealogica propria dell'autointerpretazione del mondo mitico. Ciascuno ha un padre e ciascuno teoricamente dovrebbe avere dei figli. È la prosecuzione in vita in un certo senso di suo padre, i suoi figli saranno la sua prosecuzione. Teniamo presente poi che in società come queste antiche la generazione, senza contraddizione con per esempio il modello della relazione omofila, come dicevamo, è una cosa fortemente ricercata. I figli sono tanti, anche perché ne muoiono tanti. E come possiamo dire, non c'è dubbio sulla positività della loro nascita come manifestazione di vitalità. La nascita di figli in qualche modo fa parte della curva dell'esistenza e in un certo senso rappresenta l'approssimazione a un non morire mai, perché in un certo senso ciò che lega i genitori ai figli, mistero biologico dal punto di vista della cultura di quest'epoca, una cosa che possiamo legare alla natura di sangue, è qualcosa che in un certo senso rende tendenzialmente immortale. I figli avranno a loro volta figli, potenzialmente la stirpe potrebbe non estinguersi mai. E questo d'altra parte, come si vedrà dopo, è una parte che adesso, sulla quale andremo rapidamente, nell'ordine del fisico l'uomo non fa che in un certo senso nascere, morire e rinascere, perché ciascuno di noi è fisicamente qualcosa che ogni secondo momento muta. Perdiamo parti della pelle, espelliamo tutta una parte di sostanze, le sostituiamo con altre, invecchiando perdiamo i capelli, in sostanza il nostro corpo è un po' come certe architetture giapponesi, per così dire, no? È sempre lo stesso, ma è sempre rinnovato, no? Sempre fatto con materiali nuovi. Insomma, noi siamo nel metabolismo. La nostra forma si rinnova e in parte anche si evolve attraverso un continuo mutare delle sostanze che la tengono su. Questo in qualche modo in un certo senso corrisponde a questa immortalità attraverso la generazione.
Ma vedremo tra poco che per ciò che riguarda invece la psiche, la cosa è simile ma anche diversa. Comunque sia, quando ciò che è premio si accosta al bello, diventa lieto, per la gioia va in delirio e partorisce e genera. Quando invece si accosta al brutto, si fa torpo e per il dolore si contrae nel respinto e torna indietro e non genera, ma soffre di dover trattenere il feto. Pertanto l'essere premio ormai turgico è colto da grande agitazione alla vista del bello, poiché il bello libera chi lo possiede da una doglia immensa.
Allora,
il bello, che è ciò che scatena in un certo senso la passione amorosa, è ciò che in un certo senso consente all'essere umano di liberarsi del peso di una sua spinta a generare, che si traduce non a caso nell'immagine sin troppo intuibile nelle sue basi, del turbore, di una sorta di maturità quasi esplosiva, che chiede di potersi liberare, quasi una catarsi in un certo senso, no? Ma questo può avvenire soltanto dove il bello lo accolga.
Il che vuol dire che la relazione amorosa vista dal punto di vista dei rapporti sessuali è esattamente questo, insomma, no? Esiste una maturità generale, che è maturità sessuale, maturità nel senso di appunto desiderio erotico, che richiede in una relazione dove essenzialmente venga vissuta la bellezza dell'altro di manifestarsi produttivamente. Difatti, aggiunge non a caso Diotima, precisando quanto si è detto, amore non è l'amore semplicemente del bello, ma della generazione, tes geneseos kai tutoku e topalò, ma della generazione del partorire del bello. Quindi, amore non consiste nel possedere il bello. Abbiamo fatto un altro passo. Né il bello né il bene sono qualcosa che sta da qualche parte e cercandolo amore lo trova. Anche se buona parte della strada che amore fa è guidata da una convinzione di questo tipo. Nel senso che a un certo momento io desidero quella cosa lì, quella persona lì, ciò che in qualche modo riempie il mio sentimento di vuoto è quella cosa che lo riempirà quando io la prendo. Ma non è così. Questo è soltanto un irretimento, un equivoco iniziale che va attraversato e superato. Perché amore non è desiderio di possedere il bello. Il bello non è una cosa che possa essere presa e in questo senso posseduta. Amore è il desiderio di partorire nel bello. Quindi, detto in maniera più brutale, non di possedere un bello che c'è, ma di produrre un bello che non c'è. Quindi, la risposta alla spinta del desiderio sarà non possedere qualcosa, ma produrre qualcosa. E teniamo per presente la nozione di Coriolis, che è esattamente produrre qualcosa che prima non c'era e dopo c'è. Ma teniamo anche presente che, come ho detto più volte, per i greci la forma più perfetta di azione non è il poiei ma il pratei, o in dorico e in lingua tragica i grani. E vedremo che questo passaggio ci sarà, che accadrà non a caso nella forma dell'exciteness, cioè nella forma del del sorprendente, del repentino, del senza mediazione, qualcosa che comparirà sullo scenario dell'argomentazione platonica non più sorretto dalla concatenazione logica del discorso maieutico, ma nel bagliore di una suprema e indeducibile rivelazione. Adesso ci arriviamo. Quindi per il momento teniamo presente allora questo. Se abbiamo scoperto attraverso di Ottima che allora amore è il desiderio di produrre nel bello, di partorire nel bello. Il bello non è qualcosa che si possa prendere e integrare a noi, ma è qualcosa che noi dobbiamo fare. Questo tra l'altro ci rinvierebbe, come possiamo dire, è una considerazione banale, ai termini di ciò che conosciamo come fruizione, come si direbbe adesso, del bello. Quando siamo di fronte ai quadri di un'esposizione o di un museo, tutto sommato quasi sempre ci siamo in un atteggiamento che è quello di chi voglia andare a prendersi il bello. Ma come dimostra anche prima della nefasta consuetudine del selfie, dalla pratica fotografica, gli attuali selfisti sono stati preceduti da alcune invasioni di giapponesi armati di macchina fotografica intenti a fotografare tutto ciò che dovrebbero dovuto vedere. Beh, sostanzialmente noi ci troviamo in una situazione nella quale la gratificazione consiste nel dimostrare di essere stati di fronte a un'opera, non nel fatto di averla vista. Nel momento in cui noi leggiamo un testo poetico, vediamo un'opera d'arte, siamo proprio sicuri di avere a che fare con ciò che in essi è l'essenziale? O stiamo semplicemente in qualche modo fissandoci su qualcosa che l'opera d'arte ha lasciato dietro di sé, dileguandosi, e forse essenzialmente saper assumere il passo del suo dileguare da ciò che è semplicemente un oggetto che rimane, ciò che dovrebbe essere il nostro intenderla veramente. Insomma, si gode effettivamente, si partecipa effettivamente di un'opera d'arte quando ci si limita a constatare il fatto che c'è materialmente? Probabilmente no, ma tutto sommato è esattamente questo ciò che ci comunica la nozione di patrimonio culturale. Tanto è vero che le massime difese, quasi tutte, della bellezza presente ad esempio nel nostro paese che dovrebbe essere difesa, è che è una bellezza che si può vendere, ad esempio turisticamente. L'idea che possa in qualche modo abitare la nostra mente come elemento decisivo di un nostro sentire, di un nostro produrre altro, sembra tutto sommato divenuta molto comune. Forse per le sue compromissioni con l'immagine tradizionale dell'educazione, come più educazione ad essere dal punto di vista delle stratigrafie sociali che come educazione all'essere in grado di produrre qualcosa di significativamente e di radicalmente nuovo. Noi abbiamo, ma adesso non mi farò perdere tempo a sentire queste scemenze, una cattiva alleanza tra i saperi delle nostre discipline e un'immaginazione tutto sommato abbastanza conservativa della composizione sociale. da dove sostanzialmente, come vedete, il nostro Platone, che pure poteva essere considerato per alcuni versi un conservatore, tendenzialmente ci sta parlando di qualcosa che chiede essenzialmente creazione di qualcosa che sia radicalmente nuovo, e così radicalmente nuovo non essere in qualche modo legato alla novità di quella che noi oggi chiameremo una moda, così radicalmente nuovo che è da essere la riscoperta, questa sì veramente nuova, di un secolo. Ma all'altezza di questo tipo di evidenza forse non ci siamo tenuti, e questo sostanzialmente si traduce nel fatto che per molti, troppi, ciò che noi facciamo nelle nostre aule è parlare di cose che non contano. Vabbè, ma questa è una considerazione. Quindi la generazione è, per quanto è data ai mortali, cosa sempiterna ai mortali, ma per ciò che è data ai mortali, cioè gli uomini considerati come mortali, e sulla base di quanto abbiamo convenuto consegue che l'amore desidera l'immortalità e l'unione con il bene, se è vero che è amore di possedere perennemente il bene. Ecco perché l'amore non può che essere amore di immortalità. Quindi l'amore è l'amore dell'immortalità. Come vedrete, sta per entrare in scena l'anima, evidentemente, che è immortale. E conseguentemente per l'anima l'amore sarà la scoperta del senso della sua immortalità. Perché, come abbiamo già detto, l'anima vive costantemente in dissociazione rispetto alla piena comprensione della propria mortalità, visto che l'anima è costantemente incarnata in corpi che sono un limite in quanto mortali rispetto all'immortalità, sono un oscuramento dell'immortalità. Quale credi che sia, o Socrate, la causa dell'amore e del desiderio? Non vedi a quali prorompenti inclinazioni soggiacciono tutti gli animali dalla terra e dal cielo ogni volta che aspirano a generare, ammalandosi tutti e assecondando l'impulso amoroso che li spinge dapprima a congiungersi l'uno con l'altro, poi a curarsi dell'allevamento della prole. E a questo fine i più deboli sono pronti a lottare contro i più forti fino anche a morire, lasciandosi sfinire dalla fame e facendo qualsiasi cosa pur di nutrire il corpo. In effetti, si potrebbe pensare che gli uomini agiscono così per raziocinio, ma per gli animali qual è la causa che li spinge a seguire questi impulsi amorosi? Sei in grado di dirlo? Socrate non sembra in grado di dirlo. Come mai sostanzialmente anche gli animali sembrano dotati della virtù eroica? Quella per cui, non so, una gatta difende i suoi gatti come un maschino 14 volte, ma se sono dei cuccioli da difendere si diventa coraggiosissimi. Questa sarà in realtà la risposta. Se dunque, disse, ti sei convinto che per sua natura amore è amore di quello su cui a più riprese abbiamo convenuto, non c'è ragione che ti stupisca. In questa sfera, infatti, secondo lo stesso principio che vale per l'amore, la natura mortale cerca, per quanto le è possibile, di esistere perennemente, di farsi immortale. E lo può solo per questa via, cioè attraverso la generazione, in quanto abbandona ogni volta un essere nuovo in luogo di uno vecchio. Perché sostanzialmente si è disposti a morire per i propri figli? Perché tenere in vita i propri figli è l'unico modo per non morire. Questo è essenzialmente il perseguimento della immortalità attraverso la generazione. E così, come appunto vi dicevo, nel corpo stesso del singolo essere vivente, continuamente si nasce e si muore. Noi siamo, ciascuno di noi, nella nostra vita, come una continua nascita di figli che diventano a loro volta padri e hanno a loro volta figli che diventano a loro volta padri. Ogni giorno ciascuno di noi per un pezzo del suo corpo muore, per un pezzo del suo corpo rinasce. Questa cosa che noi insensibilmente viviamo nel nostro crescere, maturare e poi invecchiare, è ciò che filogeneticamente, qualcuno potrebbe dire, no? La stirpe vive nel passaggio da padre ai figli, da madre ai figli. È un'immortalità anch'essa, ma lo stesso avviene, questa è la cosa più importante, per ciò che qualcosa ti riguarda prima ancora che l'anima la mente. Infatti, ciò che si chiama meditare, e cosa più singolare ancora, perfino le conoscenze, non solo alcune nascono e altre muoiono dentro di voi, è più un passaggio abissale perché riguarda essenzialmente il rapporto con la memoria. Pensate che cos'è per tutta la letteratura il rapporto con la memoria. E cosa più singolare ancora, perfino le conoscenze, non solo alcune nascono e altre muoiono. E non siamo mai gli stessi neppure nelle conoscenze, ma addirittura ogni singola conoscenza è soggetta al medesimo processo. Ciò che si chiama meditare ha luogo appunto in quanto una particolare conoscenza svanisce. Oblio è infatti uscita di conoscenza, mentre la meditazione, ingenerando un nuovo ricordo in luogo di quello che è scomparso, conserva la conoscenza in modo che essa possa sempre essere la stessa. Precisamente in questa forma tutto ciò che è mortale si conserva, ma con restare sempre assolutamente uguale come avviene per ciò che è divino. Non con restare sempre assolutamente uguale come ciò che avviene per il divino, ma in quanto ciò che invecchia e svanisce lascia qualcos'altro di nuovo, ma simile a sé. La meditazione, quindi, l'esercizio della meditazione che consente, in maniera diversa dalla scrittura, ne abbiamo parlato più volte parlando del mito di Teos e di Thamos, di contrastare l'oblio. Noi continuamente dimentichiamo ciò che sappiamo, ma continuamente attraverso quello che possiamo chiamare l'esercizio della nostra riflessione, riscopriamo come nuovo ciò che abbiamo dimenticato. In questa forma riusciamo a dare una qualche permanenza, un qualche tratto di eternità alle nostre conoscenze e ai contenuti del nostro pensiero. Anche qui l'attività prende il posto della pura presenza del conosciuto. L'idea di aver immagazzinato grandi conoscenze è fallace. Si ricorda soltanto ciò che si è in grado attivamente di pensare. Quindi l'unico modo di ricordare veramente è di pensare come nuovo ciò che si è già saputo. E pensate a tutto ciò che ci potrebbe pensare e portare a dire una riflessione come questa per ciò che riguarda la memoria all'interno dell'esercizio narrativo, ad esempio. Il Novecento della filosofia e della letteratura forse è stato per eccellenza il luogo di scavo di questa dimensione. La dimensione in un certo senso attiva, creativa della memoria e in un certo senso anche la dimensione di inesorabile rischio della memoria, che è sempre un ricordare e dimenticare. Ricordo ad esempio la splendida considerazione di Paul Valéry in Note e riflessioni, che costituisce un testo che a distanza di molti anni rimedita la sua folgorante introduzione al metodo di Leonardo, quando dice sostanzialmente: noi quando siamo adulti o addirittura vecchi guardiamo le cose che pensavamo quando eravamo giovani con un misto di sufficienza, parafraso, con un misto di sufficienza e di indulgenza. Come dire, quanto eravamo scemi, quanto eravamo immaturi quando eravamo giovani e pensavamo le cose che pensavamo quando eravamo giovani. Però, dice Valerio, e se in realtà noi nel guardare le cose che pensavamo quando pensavamo giovani stessimo semplicemente guardando il ricordo ricostruito di ciò che pensavamo quando eravamo giovani, e se in realtà del meglio che pensavamo quando eravamo giovani ci fossimo dimenticati, e se paradossalmente le cose migliori che abbiamo pensato nella nostra vita sono esattamente, fossero esattamente quelle che non ricordiamo, e se quindi ciò che adesso da vecchi riteniamo di aver pensato da giovani fosse soltanto la dimostrazione del nostro essere incapaci da vecchi di pensare esattamente ciò che pensavamo quando eravamo giovani, e se avessimo avuto ragione allora? È tutto sommato una esitazione degna di essere presa in considerazione, no? Ogni momento noi ricostituiamo la nostra memoria e in ogni momento forse tagliamo fuori ciò che poteva essere invece la sua parte migliore, quella più capace di produrre un suo complessivo assetto più ricco. Beh, un problema di questo tipo è quello che produce un monumento, ovviamente come la Recherche noto a tutti, Proust, no? O anche un grande, a suo modo, monumento filosofico come Mattia de Beauvoir, Henri Bergson. Testi che effettivamente di tanto in tanto forse dovremmo riuscire in qualche modo ad incrociare. Comunque, con questo mezzo Socrate ciò che è mortale partecipa all'immortalità, sia il corpo sia un'altra cosa, non è possibile in altro modo. Dunque non ti meravigliare se per natura ogni essere onora il proprio germoglio, poiché in vista dell'immortalità questo zelo e questo amore sono propri di ciascuno. E io, udito questo discorso, me ne stupii e dissi: e sì, o sapientissima Diotima, ma le cose stanno veramente così? E lei, con l'arte dei sofisti di professione, in realtà osper oiteloi sofistai, cioè come fanno i sofisti fatti, non avere dubbio, Socrate, perché se vuoi considerare anche l'ambizione dei uomini, ti meraviglieresti della loro irrazionalità, se non rifletti a ciò che ti dicevo osservando come gli uomini sono investiti dalla veemente passione di diventare celebri e di lasciare gloria immortale per l'infinito avvenire, e per questo sono pronti a qualsiasi pericolo, ancor più che per i figli, e a dilapidare i propri beni, a sopportare qualsiasi fatica e a morire a questo punto. E in un grado fare la riscrittura dei miti che erano stati raccontati inizialmente come prova della forza d'amore. Perché sta scattando un altro livello rispetto a quello della generazione fisica di ricerca dell'immortalità. L'immortalità della gloria non a caso è stata anticipata dal discorso sulla memoria. C'è un altro modo di restare immortali, che è di restare perennemente nella morte, nella mente di coloro che verranno dopo. L'immortalità nella vita, direbbe qualcuno in altra epoca, dello spirito. L'immortalità diventando qualcuno il cui nome si fa eterno e i cui gesti sono costantemente ripensati da coloro che vengono dopo di lui. E credo che quasi tutti a scuola vi siate in qualche modo trovati a leggere I Sepolcri di Augusto, per eccellenza il luogo della letteratura italiana più originalmente dedicato a questo tema. quindi è per, non a caso che si insinua questo elemento di interpretazione, ma il gestima Achille che abbiamo visto morire così, essere così disponibile alla morte per amore di qualcuno, di almeno di Paolo, è esattamente solo per amore di questa persona che hanno accettato di affrontare la morte, o forse non erano anche in qualche modo sorretti dalla convinzione che attraverso questo loro gesto essi sarebbero diventati immortali nella memoria degli uomini, diventato un mito. E così Achille, Panico, povero re d'Atene, che avendo avuto notizia da un oracolo che dice che i nemici che stanno per tentare la gara d'assalto ad Atene potranno prenderla soltanto se non uccideranno il re di Atene, lui che è d'Atene, va verso i nemici si può uccidere. In questo modo, rendendo impossibile per la forza dell'oracolo che i nemici possano conquistare la città. Anzi, io credo che tutti compiano qualsiasi azione per una tale imperitura virtù e per una tale magnifica gloria, e tanto più quanto più sono virtuosi, perché si innamorano dell'immortalità. Ora, quelli che sono pregni nel corpo si indirizzano in preferenza alle donne, sono innamorati nel senso di poter procurare a se stessi, a quanto credono, un bene per l'avvenire, immortalità, memoria e felicità grazie alla procreazione. Invece coloro che sono pregni nell'anima, vi sono appunto quelli che concepiscono nell'anima ancora più che nel corpo, intendo quei frutti che si addice all'anima di concepire e partorire, ma tu direi che cosa? Sapienza e ogni altra virtù. Appunto a questa categoria appartengono tutti i poeti cosiddetti creatori e gli artigiani che sono detti inventivi. Ma la sapienza di gran lunga più grande e più bella per oggetto quell'ordinamento delle città e delle case, a cui si dà nome temperanza e giustizia. Allora, benissimo, questo desiderio di vivere sempre per passare attraverso la chiamata creazione, ma c'è anche un'altra dimensione che si lega alla dimensione della gloria, che è in realtà il parto dell'anima, della psiche. Anche la psiche, come il corpo, desidera partorire, cioè anche la psiche desidera essere produttiva. E quindi l'anima ha il suo modo di partorire. E partorire che cosa? La sapienza e ogni altra virtù. Quindi a questa categoria appartengono esattamente i poeti e i creatori di oggetti di qualità. Ma la cosa più grande, quindi come vedete, come si è detto, la poesia va benissimo, è parto dell'aria. Ma immediatamente superiore a destra, di gran lunga più grande e più bella, è quella sapienza che ha come oggetto la forma della città, il suo ordinamento. Ovvero la capacità di reggere dando ad esse forma la città e le case, cioè di governare, di dare forma e ordine alla vita della famiglia, alla vita della città. Questa è una creazione più nobile ancora della forma. Ed è un partorire nel senso di fare qualcosa,
perché prima non c'era e poi c'è. E non a caso questo partorire nel bello per ciò che riguarda la città e il reggimento in genere degli aggregati umani mette in campo due virtù che abbiamo già conosciuto, sofrosine e caiosine, cioè la temperanza e la giustizia. E sono due virtù a loro modo strettamente legate alla coincidenza di bene e di bello, perché la giustizia si lega sempre alla giustezza, la giustizia è necessariamente anche bella, la giustizia mette le cose ciascuno al suo posto e la temperanza, la sottolineazione, mette nella condizione chi agisce di sentire le proporzioni e le tendenze del contesto in cui si trova per favorirle in una direzione che sia armoniosa piuttosto che disarmonica. Quindi diciamo che sostanzialmente qui abbiamo un operare ordinante nel senso della creazione di armonia, cioè creazione di bellezza nei rapporti tra uomini, che rende conseguentemente queste relazioni dominate dalla temperanza e dalla giustizia, dalla conformità a ciò che è giusto, perché questo è il caso di Caiuse. E quando poi qualcuno di costoro, data la giovane età, sia pregno nell'anima, dato che è celibe, ormai è arrivata la stagione opportuna e desidera partorire al cielo generale, anche egli, credo, va in giro a cercare il bello in cui generare. Pregno com'è, agonia i corpi belli e non certo quelli brutti, e qualora incontri un'anima bella e nobile e ben nata, agonia intensamente l'anima e il corpo, subito con questo, si propone il discorso tra le due, che deve essere molto e quali attività deve praticare, si sforza di educare. Allora, colui che desidera partorire secondo l'anima, inizialmente passa a sua volta, ma non nel senso della generazione che si produce tra uomo e donna, siamo di nuovo nell'orizzonte della coppia omofila, cogliendo la bellezza nel corpo e nell'anima di qualcun altro. Inizialmente si coglie la bellezza trovando un altro bello. Ma visto che il desiderio di costui che vorrebbe fare poesie e poi eventualmente che andrebbe verso l'ordinamento dei cittadini è di partorire secondo l'anima, nel suo trasporto verso la bellezza dell'altro coglie essenzialmente l'occasione per coinvolgere l'altro nella elaborazione di un discorso che riguardi la virtù. La relazione allora erotica, esattamente come si era detto in precedenza da parte degli altri, ma adesso con un'altra motivazione, diventa cooperazione nell'elevamento dell'anima e nel portare l'anima nella condizione di produrre originalmente, cioè di partorire. Allora ci si innamora di qualcuno per la sua bellezza, ma anche per la bellezza della sua anima, e il modo di vivere questa passione sta nel cooperare nella creazione attraverso l'anima. Tanto è vero che se si procede in questa direzione, chi si innamora di qualcuno per la sua bellezza non perde di vista che la bellezza di costui è parente della bellezza che si può cogliere in altri. Quindi esiste qualcosa che accomuna tutti i belli e che è evidentemente la bellezza, ma la bellezza che accomuna tutti i belli è evidentemente qualcosa che va al di là del singolo bello, quindi sarà il più bello superiore alla bellezza di qualcuno. E dopo i mesi passa ovviamente dalla bellezza che si ritrova all'interno dei corpi alla bellezza che si ritrova all'interno delle armi. Anche la bellezza che ritrova all'interno delle anime è la manifestazione particolare di una bellezza che è presente in tutti e che evidentemente è qualcosa che in sé è superiore a queste sue realizzazioni particolari. Tanto è vero che ci possono essere persone che non sono bellissime, ma che hanno un'anima così bella per cui ci si può innamorare di loro. Molto di più che perché in questo caso cosa si farebbe assieme? Si avrà cura ricercando e partorendo discorsi capaci di rendere migliori i giovani affinché in seguito egli sia costretto a contemplare il bello che è nelle istituzioni e nelle leggi e ad avvedersi che la bellezza in ogni sua parte è nata da un solo fatto. Allora, la bellezza è sempre partorita altrove, una volta sola, perché schianta i verbi per farla più breve, scoprendo attraverso le manifestazioni della bellezza l'idea di bellezza. E chi ha rettamente interpretato lo stimolo di Eros scopre che è più importante amare un'idea di bellezza dei singoli uomini belli, delle stesse singole anime belle. E quindi si rivolgerà al bello in sé. E dopo le istituzioni, essa lo conduca alle scienze, perché ora veda la bellezza delle scienze, guardandolo a un bello ormai molteplice, non sia più un individuo greco e meschino che, servendo presso un solo padrone, come uno schiavo agonia la bellezza di un fanciulletto o comunque di un solo individuo di una sola istituzione, ma rivolto ormai al grande mare del bello, partorisca in virtù della speculazione molti e belli e magnifici discorsi e pensieri, in un illimitato desiderio di conoscenza, finché irrobustito e cresciuto in questa sfera penetri in un'unica scienza siffatta, la quale è la scienza di un siffatto bello. Quindi, superando la soggezione alla fissazione del desiderio su un unico oggetto, recuperare la forza vitale del desiderio al di là del suo legame con uno specifico, diventando in realtà desiderio che si tramuta in una crescente creazione in spazi sempre più nobili, dalla poesia alle istituzioni politiche della città, ma dalle istituzioni politiche della città alle varie scienze, fino a che, seguendo questo procedimento per cui si scopre che il bello non è uno, ma il bello sono tanti, ma tutti coloro che sono belli perché partecipano della bellezza, dopo aver sperimentato la gamma delle scienze attraverso una produzione originale in ciascuna di esse, si scopre ciò che in qualche modo è la radice comune della loro bellezza e si diventi conseguentemente esperto di questa, ma il diventare esperto di questi comporta un ulteriore sforzo, quale più o meno adesso concluderemo. E dice difatti gli ottimi, e a questo punto aggiunse: sforzati di prestarmi attenzione più che ti è possibile. Ebbene, colui che sia stato educato fino a questo punto nell'amore, contemplando le cose belle una dopo l'altra secondo la lenta via, scorgerà all'improvviso exaltness catospeta, vedrà all'improvviso, repentinamente, senza permesso, senza mediazione,
senza un continuo ma continuo. Una volta giunge a termine ultimo delle cose d'amore, un bello per sua natura meraviglioso, quello appunto Socrate, in vista del quale sono state sopportate tutte le fatiche precedenti. Un bello che in primo luogo esiste perennemente, non nasce né muore mai, e non aumenta e non scema, e inoltre non è in parte bello e in parte brutto, né ora sì né ora no, né bello per un verso e brutto per un altro, né qui bello e là brutto, come se fosse bello per alcuni e brutto per gli altri, né d'altra parte il bello gli apparirà come un volto o una mano o qualcos'altro che fa parte del corpo, né come un discorso o come una scienza, neppure gli apparirà risiedere in qualcosa di diverso da sé, come a dire in un animale o nella terra o nel cielo o in qualche altro luogo, ma come qualcosa che è sempre in sé e per sé e ha un'unica forma, con tutte le altre cose facenti parte di quello in un certo modo sì fatto che, mentre le altre cose nascono e periscono, esso non diventa in nulla né maggiore né minore, e non è soggetto ad altri.
Quindi esiste una soglia oltre la quale, che è una soglia che da un certo punto di vista passa anche tra i discorsi scritti e forse il cuore non scritto di questi discorsi, che è essenzialmente la soglia oltre la quale appare il bello in sé. Ma l'apparizione del bello in sé segna anche la forma più elevata di parto, che è il parto di colui che contempla il bello in sé, che contemplando pienamente il bello in sé, per il tramite del bello, contempla tutte le idee, e contemplando tutte le idee diventa filosofo e uomo perfettamente virtuoso. E quindi ha prodotto, per così dire, un qualcosa che lo passa da un certo punto di vista, dal poiein al pratein. Non si tratta più di produrre qualcosa come una grande poesia, un poema, una tragedia, la costituzione di una città o un'opera scientifica o filosofica. Si tratta di produrre se stessi e di passare da un mondo che è costantemente caratterizzato da un nascere e un morire a un mondo in cui sostanzialmente si vive sempre, eternamente. Va bene, domani viviamo.
Ma è troppe volte che stanno davanti a questa cosa. La quinta volta che lo faccio.